Libri e autori. Proposte di lettura della tua radio preferita, Radio Fly.
E allora ben trovati a tutti gli ascoltatori di Radio Fly e anche ovviamente a chi ci segue sui vari social o sul nostro sito. Oggi io sono Valentina Giusti, per chi non mi ha riconosciuta, ma oggi sono qui a fare una cosa un po' diversa. Questa è la rubrica di Radio Fly, libri e autori, ma oggi sono qui non solo con un autore ma anche con un amico. Quindi per me è un grandissimo piacere averti qui, Lorenzo.
Grazie, grazie. Il piacere è sicuramente mio, molto grande.
Assolutamente, ci credo, e perché Radio Fly insomma è la seconda volta che ti dà questa possibilità, e ovviamente per questo non devi ringraziare me ma Radio Fly nella figura dell'editore Giuseppe Misuri.
Vero, vero, verissimo. Ero venuto in radio anche quando aveva un altro nome,
no? Sì. Ah, pensa te, quindi sì. Ormai sei proprio un grande abitué.
Sì, c'era al tuo posto Fabio Mugelli.
Che però c'è ancora, sì, ce l'abbiamo ancora nel nostro team, quindi salutiamo anche Fabio.
Salutiamo anche Fabio.
Ma oggi siamo qui con Lorenzo per presentare, per parlare della sua ultima opera.
Yes.
Love. Suona come amore.
Ma è tutta un'altra storia.
Infatti non si scrive love, ma si scrive love, come si legge.
Sì, sì, sembrerebbe l'acronimo di lotta alla vivisezione.
Bravissimo,
no?
Esatto.
Ma, in realtà non c'entra niente.
Non c'entra niente.
Scopriremo in fretta, lo possiamo dire anche subito.
È tutta un'altra storia.
È tutta un'altra storia e love è un diminutivo, come i ragazzini e le ragazzine hanno sempre. Se una si chiama Lavinia, a scuola la chiamano love.
E questo è quello che succede. Ma senti, io voglio fare un passo indietro, va bene? Voglio spostarmi un attimo da love a Lorenzo. Lo sai che inizio sempre così, no?
Benissimo.
Ti ricordi l'ultima volta che eravamo seduti qui su questo studio? Eravamo qui per parlare dell'orso.
Yes.
Ok. E io in quel libro vedevo Lorenzo, no? E poi leggendo un po' i tuoi romanzi ho visto il giovane Lorenzo rinoceronte, ho visto l'uomo sbagliato Lorenzo, per finire all'orso Lorenzo, che non sei proprio un orso, però insomma
ci avviciniamo
tendi,
parecchio.
Tendi, ok.
È un'aspirazione.
È un'aspirazione. E quindi quando tu mi hai consegnato Love, ho detto, oddio, dov'è il mio amico? E allora io la prima domanda ti voglio fare questa, no? Ma tu in passato sei stato per caso un ragazzino che col motorino attraversava l'Italia spinto più dall'amore che dalla benzina?
Certo.
Allora ti ho ritrovato.
Certo, certo, sono stato quel ragazzino lì. Sono stato un ragazzino con tantissimi problemi e molto spesso penso di essere riuscito a diventare un vecchio orso grazie all'intercessione di qualche nume, di qualche angelo custode, di qualche fatto miracoloso che mi ha scampato da tutti i pericoli in cui mi sono cacciato.
Beh, vedi, allora però sono stata brava a ritrovarti.
Brava, mai trovato lì. Però, a dire la verità, io mi sento dentro tutte le parole.
Perché, ti senti dentro tutte le parole?
Perché quando uno scrive, no? Mette se stesso.
Eh sì.
Ovunque, no? In fin dei conti io penso che tutti gli scrittori non facciano altro che parlare di se stessi.
Eh sì.
Parlare di le mille sfaccettature che ogni persona ha dentro di sé, le mille sfumature di carattere, visione, pensieri, alcuni che addirittura non potrebbe esprimere mai se non attraverso, che ne so, un personaggio completamente negativo. No?
E questo è vero, senti, ma proprio in virtù di questa cosa che hai appena detto, Love è stato un romanzo più difficile? O è venuto da sé?
Guarda, non so dire che se è stato più difficile o no. Diciamo che è una cosa che mi è piaciuta molto. Mi è piaciuto molto dimenticarmi.
Perché sei uscito dalla tua comfort zone.
Brava, Esattamente questo. È questo che mi è piaciuto. Andare all'avventura. Cioè, dopo aver fatto una trilogia di un personaggio, Marco Bacci, che in un modo o in un altro potrebbe essere il mio alter ego.
Sì, no? È vero. Cioè, che chi ti conosce ti rivedeva.
Mi sono buttato in qualche cosa di completamente diverso. Cosa c'è di completamente diverso da un vecchio orso, se non una ragazzina sedicenne?
Ma hai cambiato linguaggio, hai cambiato tutto.
Sì, 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 ho cambiato tante cose, e questo è stato il bello, cambiare continuamente registri, potersi adattare proprio al modo di parlare che possono avere i ragazzi di oggi a 16 anni, che tra l'altro è molto diverso dal modo di parlare di quando io avevo 16 anni, cioè quasi 50 anni fa.
No? E anche dal modo di parlare in cui nella vita quotidiana noi adulti parliamo, insomma.
Assolutamente.
Proprio
sì. Assolutamente
un altro
sì.
mondo.
Assolutamente.
E senti, ti è servita la tua esperienza di maestro in questo? Perché Lorenzo, lo ricordiamo per chi non ricordasse questo dettaglio, di lavoro ha fatto il maestro,
sì.
E anzi alle sue tracce, questo te lo voglio dire, esistono ancora nel luogo dove ha fatto il maestro per tanti anni, che è una piccola scuola elementare di campagna, dove ancora c'è l'impronta dell'orso.
Sì, è così, è così. Ti ringrazio di aver ricordato questo. Sì, ho fatto il maestro per 43 anni, in realtà molto diverse, no? Partendo dalle scuole del centro di Milano per arrivare alla sua periferia, per allontanarmi dalla città, arrivare a insegnare ad Arezzo e poi alla fine nel piccolo borgo di Castelluccio, nel comune di Caprona. Ecco,
ti è servito?
Sì, non puoi fare a meno di...
Hai attinto da lì per l'AV qualcosa, no?
Sì, qualche cosa, ma diciamo, prima di tutto una serie di paure. No? Quando uno è un insegnante maschio e si trova ad avere a che fare con delle ragazzine, per fortuna molto più piccole di Love,
sì.
No? Deve sempre stare attento a qualche cosa, deve sempre stare attento a non sporcare mai la sua immagine di adulto e di insegnante, e ci vuole pochissimo. E ci vuole pochissimo. E purtroppo io mi porto dietro, e questo mi ha spinto anche ad affrontare una serie di temi che sono qua dentro, il ricordo di un collega che finì col suicidarsi perché era stato giustamente o ingiustamente accusato
di aver molestato
da una ragazzina, una bambina. Ecco, questo nessuno lo potrà sapere, anche perché lui a un certo punto non ha retto tutta la pressione, tutte le cose. E questa cosa succede un po' in tutte le professioni in cui uno può avere a che fare con delle ragazzine, con delle bambine. Puoi sempre rischiare di essere accusato, soprattutto se sei un maschio, di pedofilia. E questa è una cosa bruttissima che però succede, e noi lo leggiamo nelle cronache. Molte di queste a volte risultano essere delle accuse infondate, ma purtroppo molto spesso i casi
alla base
sono molti,
sì,
di più di quelli,
esatto,
che emergono.
Esatto. E così abbiamo un po' svelato Lav, no? Abbiamo un po' detto chi è questa Lavinia.
Abbiamo svelato che Lavinia è una ragazzina, possiamo anche dire che è una ragazzina bellissima.
Bellissima, ricchissima,
intelligentissima. Ricchissima, estremamente attraente, ma molto poco disponibile.
Molto contraddittoria,
sì,
egocentrica.
Molto egocentrica, molto poco disponibile per i suoi coetanei. No?
Sì, esatto.
Vorrebbe lei essere già una donna adulta e avere a che fare con uomini di molti anni più di lei.
Sì, e poi gli succederanno delle cose. E qui ho ritrovato il Lorenzo che conosco, perché questo romanzo prende anche delle tinte gialle, delle indagini che Lorenzo ama.
Certo.
Assolutamente,
certo,
questo ormai lo posso dire di te.
Assolutamente, non riesco a farne a meno.
Si vede, non riesci a farne a meno, ma anche a me piace molto, quindi io apprezzo molto questo tuo lato. Succedono un sacco di cose, un sacco di personaggi, e tra i personaggi, attraverso il più piccolo di questo romanzo, Ascanio,
chissà perché, no.
Grazie.
Allora, un po' è dovuto al fatto di aver conosciuto il vero Ascanio, il tuo figliolo, ma un po' è anche perché ho creato questa famiglia di Lavinia con la fissa dei personaggi dell'Eneide. E quindi per forza il più piccolo doveva essere Ascanio.
Eh beh, sì. E senti, però proprio attraverso questo bambino Ascanio, un bambino come tanti, no?
Certo.
Che sogna di farsi tatuaggi a forma di drago, quindi sogna di essere forte, di diventare grande, ma proprio su di lui c'è un altro personaggio che aleggia, che non è una persona, ma è una cosa che io credo ti abbia toccato molto, la pandemia.
Yes.
La pandemia, sì. Perché Ascanio comunque, tutti assolutamente,
a me particolarmente,
perché Ascanio comunque sarà una giovane vittima, non fisica, però insomma vivrà le ripercussioni della pandemia a livello psicologico.
A livello psicologico, sì, sì.
E questo porterà Lav a prendersi cura di questo fratellino, insomma, e a intrecciare le sue vicende a quelle di una miriade di personaggi.
Sì. Non ultimi quelli che si sono presi cura.
Esatto,
del suo fratellino, e quindi un pediatra che era stato scelto dalla famiglia non solo per le sue capacità rinomate, ma anche per il fatto di essere conosciuto, perché era il padre di un compagno di classe di Ascanio.
Esatto,
no?
Esatto.
E questo
in breve, diciamo,
crea tutta una serie di situazioni,
esatto,
molto particolari.
E questo, diciamo, qualche input su, perché noi non vogliamo svelare di più,
no,
di questo.
No, assolutamente, se no daremo gusto.
Ma questo libro io l'ho trovato ricco, ma ricchissimo appunto di temi. Uno, di temi anche scottanti, sicuramente l'amore, l'abbiamo detto, no?
In tante forme diverse.
In tantissime forme diverse, ma anche l'assenza dell'amore. Un po' quella che vive appunto Ascanio nei confronti della famiglia, quando ha l'impressione di avere solo la sorella, la mancanza dei genitori, l'adolescenza, il senso di responsabilità di questi ragazzi, che alla fine può sbocciare anche in un ragazzino col ciuffo che sembra un ghiacciolo alla menta. Perché alla fine comunque questi ragazzi vincono, si risolvono in un certo qual modo. E quindi ti volevo chiedere, questa ricchezza di temi forti, ma anche questo senso che poi alla fine non tutto è da buttare in questi ragazzi, vuole essere anche un grido di speranza per il futuro?
Assolutamente, non solo un grido di speranza. Innanzitutto, ecco, io ho sempre avuto questa idea. Questo romanzo deve avere l'utilità di sottolineare agli adulti l'importanza di guardare veramente i ragazzi che hanno intorno, ma guardarli e cercare di capirli, togliendosi le fette di salame del proprio egocentrismo, delle proprie proiezioni,
delle proprie sicurezze,
delle proprie aspettative.
Bravo.
Cioè, io sono convinto che mia figlia è bravissima, perché lo dimostra in tanti modi, e sono convinto che, essendo mia figlia, non potrà essere che una persona per bene, no? E quindi tante cose di lei non le riesco a vedere. Non le posso vedere.
Non perché non le accetto.
Magari posso arrivare con uno sforzo ad accettarle, ma assolutamente non riesco a vederle. Non mi occupo di chi è veramente lei. Mi occupo di più di chi vorrei che fosse. E vorrei che fosse il frutto dei miei desideri.
Eh sì, la proiezione di me. E invece molto spesso questi ragazzi sono molto meglio di come vorremmo che fossero.
A volte molto meglio, a volte molto peggio.
Però
a volte si trovano dentro questa situazione. Ci sono dei ragazzi che sono fantastici. Io ne ho conosciuti diversi, nei confronti dei quali ho una stima immensa. E sono il sale della terra, e sono la speranza del nostro futuro.
Eh sì, assolutamente.
E ne abbiamo assolutamente bisogno. E per questo dobbiamo stare attenti.
E dobbiamo capirli, dobbiamo ascoltarli.
E dobbiamo potenziarli, e dobbiamo farli andare con le loro gambe e le loro ali.
Dobbiamo dirglielo che è giusto quello che pensano, che...
quando è giusto dobbiamo dirgli quello che è giusto, e quando è sbagliato dobbiamo cercare di fargli capire quello che è sbagliato, cosa che non è semplicissima.
Però ci dobbiamo sempre concentrare su quello, come hai detto te, non su quello che pensavamo
noi. Concentrarsi su,
perché altrimenti rischiamo di non vederla, la verità.
Io credo che tanti, non tutti, abbiano visto quella serie meravigliosa che è andata su Netflix, che si chiama Adolescence.
Sì, vista. E quella... Sai che abbiamo gli stessi gusti.
Sì, te, quella, no? Quella è veramente un capolavoro. Io ho scritto questo libro molto prima che uscisse, però devo dire che sono stati bravi, bravi perché hanno messo a fuoco proprio questo tipo di problema. Rendiamoci conto con chi abbiamo a che fare, che può essere terribile, ma ci sono dentro anche un sacco di cose che non dobbiamo buttare via.
Eh sì, è vero. E senti, un'altra cosa che mi ha colpito leggendo Love sono i luoghi. I luoghi, tu, e anche qui ti ho ritrovato e riconosciuto, i luoghi hanno sempre un valore, e questi luoghi però è innegabile, sono i tuoi luoghi.
Sono i miei luoghi. Sono i miei luoghi, sono dove Lavinia e Ascanio vivono, vanno a scuola, sono i luoghi che io ho vissuto come ragazzo e anche nell'età più avanti, più adulta. Addirittura ho insegnato in una delle scuole che metto dentro.
Sì, si capisce, questo forse perché ti conosco, ma esce assolutamente. Sì.
E poi, vabbè, quel quartiere, che è il quartiere Magenta, in un modo o in un altro era il mio quartiere d'elezione, era quello che mi piaceva perché è un quartiere bellissimo, la gente non lo conosce perché di più va a visitare a Milano i Navigli, Brera, la zona del Duomo. Il quartiere Magenta è di un'eleganza spettacolare ed è pieno di bellezze architettoniche da cavare gli occhi proprio. Uno li guarda e dice, no, davvero, c'è questo, sì, hanno fatto queste cose qui. Che tra l'altro portano con sé tutta la storia della città, no? Dalla Milano dei Romani, dalla capitale di Costantino, fino ai giorni nostri, insomma. È molto bello quel quartiere.
E ci sono anche i tuoi luoghi di vacanza, però, eh?
Ah, beh, sì, poi dopo i miei luoghi di vacanza sono ovviamente quelli della Maremma.
Eh sì.
E dell'Alto Lazio, della Tuscia, sì. Di queste cose qua che ho avuto la fortuna di poter apprezzare.
Eh sì, si percepisce proprio che ti piace.
Addirittura la prima parte di questo libro l'ho scritta proprio in Maremma.
Ah, ecco, vedi, quindi proprio le descrizioni erano vere, ecco.
Esattamente.
E senti, ora ti voglio dire una mia impressione. Io ti avevo avvisato che questa sarebbe stata una conversazione tra me e te, ma se tu mi hai scelto per la seconda volta...
Vuol dire che mi piace conversare con te, sicuramente. Sì.
Senti Lorenzo, ti ricordi quando siamo stati qui appunto a parlare dell'orso? Io ti ho detto una cosa che oggi secondo me prende un valore ancora esponenziale, ovvero ti ho detto che le tue descrizioni degli animali mi avevano ricordato Stefano Benni.
Sì, è vero, è vero.
E ti regalai anche un suo libro.
Mi
hai
regalato anche
il suo
libro, certo.
Dove c'era proprio questo
molto bello, questo suo rapporto con gli animali, esatto. Selvatici in mezzo alla sua casa.
E sì. Ovviamente oggi che lui non c'è più, questa cosa prende ancora più valore, e anzi te lo volevo proprio ricordare come saluto, come omaggio
mi
a
sembra
Stefano,
giusto, mi sembra giusto.
Al nostro lupo che non c'è più. E invece ti volevo raccontare che cosa ho pensato e a chi ti ho accostato, perché ormai per me è diventato un po' un gioco questo,
bello,
da
bello,
fare
mi
con
diverte,
te, a chi ti ho accostato quando hai iniziato a leggere Love. Mi hai fatto tornare indietro nel tempo e con questo linguaggio, con questa storia, con questa adolescenza, mi hai portato dritto a Enrico Brizzi.
Sì? Ho capito. Sì, beh, ci sta proprio, ci sono.
Sì, mi hai ricordato un po' un Jack Frusciante uscito dal gruppo.
Esattamente, sì, la sì, musica sì, di un certo tipo.
La musica,
l'ambiente.
Sì.
Sì, ci sta. Grazie.
E quindi questo, insomma, voleva essere un
tu
po'
mi fai sempre,
il mio omaggio.
Mi fai sempre dei dei grandi complimenti, accostando uno scrittore sconosciutissimo a dei celebri scrittori di successo. Bravi, peraltro.
Bravissimi, che io ho amato tanto. Sì. Anzi, a Stefano Benni glielo dissi anche che mi piaceva tantissimo, perché ho avuto la fortuna di conoscerlo a una presentazione. Gli dissi che mi piaceva tantissimo, e questo aneddoto lo racconto a tutti oggi, anche a te, a tutti gli ascoltatori. Lui mi rispose, cioè, tante cose gli chiesi, tante cose gli dissi, tanto gli dissi che mi piaceva, che lui alla fine mi rispose dicendomi: guarda, se vuoi stasera sono libero. E niente, dopo questo aneddoto io, Lorenzo, vorrei chiudere con te con una domanda. Io la conosco la risposta in realtà, però questo è un omaggio, insomma, ai nostri ascoltatori, perché ultimamente mi è capitato di parlare con un po' di scrittori di vari libri, e ho capito che il mondo degli scrittori si divide in solo scrittori e scrittori e lettori, e quindi volevo sapere, tu sei solo scrittore o sei anche un avido lettore?
Io sono un lettore bulimico, sono un cannibale di libri, e la cosa incredibile è che salto da una tipologia di romanzo al saggio, al giallo. Mi piace leggere tutto ciò che è scritto bene, no?
Sì.
E a volte mi piace avventurarmi anche in territori sconosciuti, a autori poco noti. Proprio adoro leggere, e l'unico problema che ho con la lettura è che mi porta via tempo alla scrittura. E viceversa.
È il famoso cane che si morde la coda.
E viceversa. Cioè, ho bisogno di leggere, ho assolutamente bisogno di leggere. Ho bisogno di leggere anche per scrivere.
Certo.
Per nutrire proprio la mia vena di scrittore. Ma è sempre una guerra. Tra l'altro...
Che faccio? Leggo o scrivo?
Leggo, scrivo e cerco di fare... il più possibile tutte e due le cose. La lettura di vantaggio rispetto alla scrittura ha che tu prendi il libro dovunque tu sia, sulla metro, sul treno, in coda alle poste, e puoi leggere un pezzetto. Tra l'altro ho questa abilità di riuscire a fare la lettura frammentata. Cioè io posso leggere 10 righe e poi riprendere 4 ore dopo e sapere esattamente dove mi trovo e che cosa mi aspetta.
Sì, anch'io ho questa capacità.
E questa è una cosa meravigliosa. Tra l'altro, devo dirti la verità, ho bisogno del libro vicino a me perché mi fa compagnia. Non mi lascia mai solo. Io so che c'è un libro e c'è qualche cosa che mi aspetta, un'emozione che devo andare a scoprire, un personaggio che mi può intrigare.
Ma scherzi, c'è un mondo dentro i libri.
Esattamente, quel mondo mi piace, lo so che non è reale, però mi piace, è come se io vivessi una parte della mia esistenza dentro le storie, le mie, quelle degli altri, quelle che vedo, quelle che leggo, quelle che ascolto.
Sì, sì, io ti capisco molto bene in questo, perché quando alcuni libri mi hanno preso particolarmente, io ho sognato i personaggi di quel libro.
Addirittura, io non lo so se sono arrivato a questo.
E però... me lo ricordo benissimo, insomma, una cosa veramente bella che ti fa capire quanto tu ti sia immerso in quel
mondo.
Questi
personaggi siano entrati dentro di te.
Va bene, Lorenzo, il nostro tempo per oggi è finito, ma noi torneremo insieme, quindi invitiamo anzi tutti i nostri ascoltatori, te lo lascio dire.
Abbiamo bisogno che vengano in tanti allo spazio Feltrinelli, la libreria che c'è ad Arezzo, in Corso Garibaldi, in via Garibaldi, e ci vediamo sabato 18 alle 18:30. E poi si brinda insieme.
Assolutamente, è proprio all'angolo tra via Madonna del Prato e via Garibaldi, facilissima da trovare, in pieno centro di Arezzo. Io e soprattutto Lorenzo saremo lì ad aspettarvi, a rispondere alle vostre domande. E
a raccontarvi qualcos'altro.
E a raccontarvi qualcos'altro, ma non troppo. Lorenzo,
grazie
mille,
Valentina,
è stato un piacere come sempre.
Piacere sempre mio, grazie mille.
Avete ascoltato Libri e Autori, proposte di lettura della tua radio preferita, Radio Fly.